File 80, pagina 464, capitolo 26esimo, i civili ad Auschwitz. Noi davvero non sapevamo niente di Auschwitz e dello sterminio degli ebrei, dichiararono davanti al tribunale di Francoforte molti testimoni che ricoprivano alte funzioni nell'apparato statale o nel partito all'epoca in cui ad Auschwitz i crematori ardevano giorno e notte. Dichiarazioni di questo genere non si sono ascoltate solo nelle sale dei tribunali tedeschi. Molti che nel Terzo Reich avevano un rango e un nome, a posteriori si danno da fare per dimostrare che lo sterminio sarebbe stato un segreto rigidamente mantenuto dalle SS. A queste persone Kaduk diede una drastica risposta, sbottando a dire durante il processo di Francoforte. Quando i crematori ardevano, si levava una fiammata di 5 metri d'altezza che si poteva scorgere già dalla stazione ferroviaria. La stazione era piena di civili, nessuno ha detto niente. C'erano anche treni di soldati che si recavano in licenza, spesso facevano sosta ad Auschwitz e tutta la stazione era avvolta da una nebbia. Gli ufficiali della Wehrmacht si sporgevano a guardare dal finestrino e domandavano che cosa fosse quel tanfo così dolciastro, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di dire: «Ma che cosa succede qui? Qui non c'è nessuna fabbrica di zucchero. Perché dunque quei camini? A che cosa servono?» Durante il processo, Perry Broad fu piuttosto riservato nelle sue dichiarazioni, ma nella fase istruttoria aveva parlato in modo inequivocabile. Le nuvole di fumo, nere come la pece, si potevano vedere a chilometri di distanza e se ne sentiva anche l'acre odore. Il lezzo era semplicemente insopportabile. Anche le fiamme che uscivano dai camini del crematorio si potevano vedere da lontano. Io allora, nel 1944, avevo l'impressione che ormai ci si preoccupasse ben poco di tenere segrete o di mascherare queste cose. Adolf Bartelmess, impiegato alla stazione ferroviaria di Auschwitz, assicura che le fiamme si potevano vedere a una distanza di 15-20 chilometri e che si pensava: qui si bruciano esseri umani. Dalla linea ferroviaria, assai frequentata, si potevano vedere le colonne di internati scortate dalle SS. Non è compito di questo studio indagare a fondo su quanti fossero i tedeschi che conoscevano lo sterminio così perfettamente pianificato. Si farà soltanto cenno ad alcune fonti sulla cui base si può arrivare a stabilirlo e che perlomeno avrebbero potuto dare adito a fondate supposizioni da parte di chi ne veniva a conoscenza. Le migliaia di uomini delle SS assegnati in servizio ai campi di concentramento erano, per la verità, tenuti a mantenere il silenzio, che però un simile impegno non potesse essere mantenuto strettamente per anni da così tante persone è evidente, tanto più se si tiene presente il livello di demoralizzazione di queste truppe. Lo svizzero René Jouvet riferisce che durante un viaggio in treno attraverso la Baviera, un uomo dell'SS sconosciuto gli rivolse la parola e, palesemente sotto l'effetto dell'alcol, gli descrisse quali terribili cose succedessero a Mauthausen, il campo di concentramento in cui lui era di servizio. Si può ragionevolmente pensare che Jouvet sia l'unica persona che abbia appreso per caso e in un modo simile dei delitti che venivano compiuti nei campi di concentramento. Quanti hanno mandato a casa dai lager in cui lavoravano dei pacchetti, come ad esempio il professor universitario Kremer, che ne teneva conto nel suo diario? È possibile che nessuno dei destinatari si sia mai chiesto di dove arrivassero questi beni che in periodo di guerra erano diventati così rari? Gli uomini dell'SS che occupavano posizioni elevate vivevano con le loro famiglie nel circondario del lager. Chi può credere che tutte le donne e i bambini, fra cui i giochi vi erano le gassificazioni ad Auschwitz, possano aver mantenuto per anni l'impegno di tacere? Addetti ai lavori ferroviari arrivarono fin sulla rampa e poterono vedere da vicino quello che accadeva. Impiegati della Reichsbank, mese dopo mese, ricevettero in consegna pacchi di oro da protesi del peso di diversi chili. Nella fabbrica di feltri Alex Zinn di Roth bei Neuenberg si lavoravano cappelli di donna, che questa ditta comprava sacchi dal comando di Auschwitz, mezzo marco al chilo. Il meccanismo dell'organizzazione omicida si estendeva ben oltre i luoghi di sterminio. Ascoltare le emittenti straniere era severamente proibito e spesso si ebbero delle pubbliche impiccagioni a scopo intimidatorio. Ciononostante le radio venivano ascoltate. Poiché lo sapeva, Goebbels tentava di contrastare le loro informazioni. Noi abbiamo avuto modo di rilevare chiaramente che anche le SS ascoltavano Radio Londra. Le radio degli alleati continuavano a fornire informazioni sul genocidio organizzato all'est. Il 1 marzo 1943 il professor universitario Kramer annotò nel suo diario che, presso un suo conoscente di Münster, aveva potuto prendere visione di un volantino del Partito Socialista Tedesco nel quale era scritto che pare siano già stati uccisi 2 milioni di ebrei con il gas tossico e con le fucilazioni. Nella primavera del 1944 fu diffuso illegalmente a Vienna un volantino che dava notizie particolareggiate su Auschwitz. Mio fratello Otto aveva dato la necessaria documentazione a un gruppo comunista che lo aveva poi preparato. Nessuno può credere che ci siano stati soltanto questi due volantini di questo contenuto. Per la verità le cose stavano come viene descritto da Ernest K. Bramstedt. Per molti le notizie sensazionalistiche e false degli alleati diffuse durante la Prima Guerra Mondiale costituivano una specie di cortina protettiva dietro la quale potevano nascondere i loro sentimenti per non sentire il bisogno di informarsi degli orrori che il regime nazista attualmente perpetrava. Chi non voleva che il suo quieto vivere venisse turbato da notizie drammatiche trovava molti motivi per allontanare da sé l'effetto di queste voci. Non solo non pochi tedeschi che non indossavano l'uniforme delle SS avevano sentito parlare dello sterminio, ma molti lavoratori civili erano venuti in contatto con Auschwitz e avevano visto loro stessi che cosa succedesse in quel luogo. Alcune dichiarazioni rilasciate al processo di Norimberga da operai specializzati della Krupp Werke dimostrano come essi, all'atto pratico, non si siano attenuti al silenzio a cui erano obbligati. In quell'occasione Erich Luttat attestò: ovviamente era vietato parlare delle cose che venivamo a sapere sul campo di concentramento, però fra noi colleghi ne parlavamo e feci anche degli accenni durante le mie visite alla mia famiglia ad Essen. Il suo collega Paul Ortmann disse: dopo una quindicina di giorni da che avevo preso servizio andai ad Essen per una breve visita alla mia famiglia e ricordo di aver raccontato con molto turbamento quello che avevo appreso ad Auschwitz. Io incontrai nel Terzo Reich per la prima volta tedeschi senza uniforme nella stazione centrale di Monaco. Fu quando, insieme con 16 compagni anche loro nella divisa zebrata degli internati, arrivai sul binario dove facevano sosta i treni locali provenienti da Dachau e da qui fummo caricati su un altro treno per essere inviati ad Auschwitz. In quel giorno d'agosto del 1942 l'atrio della stazione era pieno di vita e di movimento. Compresi perfettamente che nessuno osava fare un gesto di compassione. Sicuramente avevano timore delle sentinelle delle SS. Che non riuscissi però a leggere la minima traccia di simpatia nei volti di coloro che stavano a guardare fu per me un fatto significativo. Non posso credere che gli sguardi sprezzanti che ci venivano lanciati fossero dovuti solo al fatto che eravamo ritenuti dei delinquenti. A Monaco si doveva ben sapere che nella vicina Dachau venivano tenute prigioniere persone per motivi politici. Eravamo inoltre puliti e ben rasati, dunque non avevamo l'aspetto che la gente volentieri attribuisce ai delinquenti. Pierre Petit, che quasi 2 anni più tardi passò per la medesima stazione, fu insultato e aggredito fisicamente da alcune persone, tanto che le sentinelle della scorta dovettero difendere lui e i suoi camerati. L'olandese Leo Vos fu internato per 27 mesi in campi di lavoro della Slesia Superiore. Ogni giorno lui e molti altri che portavano la stella di David furono condotti per 2 volte davanti a civili tedeschi. Anche lui non vide mai in loro una traccia di compassione, tanto che giunse a concludere: anche coloro che non collaborarono attivamente a quegli orrori ne sono responsabili a causa della loro indifferenza e mancanza di sentimento. Siegfried van den Berg fu mandato alla fine del 1944 nel campo di lavoro di Gleiwitz, distante da Auschwitz solo poche decine di chilometri. Dato che i vagoni dovevano essere messi al più presto a disposizione delle ferrovie, sia gli uomini delle SS sia alcuni dei capos picchiavano i prigionieri durante il lavoro. Cittadini tedeschi in borghese, come li definisce van den Berg, stavano a guardare gli uomini delle SS mentre picchiavano. Sentì anche che qualcuno diceva alle sentinelle delle SS: «Non so perché non li ammazzate quegli sporchi ebrei». Incoraggiato da queste parole, un uomo delle SS mi lanciò in testa anche un pezzo di carbone, conclude questo testimone olandese. La reazione era molto diversa non appena gli internati incontravano persone che non erano di nazionalità tedesca. Ogni giorno Karl Dubski veniva portato incatenato con altri al campo di lavoro di Jaworzno, dove doveva lavorare in una miniera di carbone. Spesso durante il tragitto civili polacchi allungavano ai prigionieri pacchetti contenenti generi commestibili. La maggior parte di quegli uomini che passavano incatenati portava la stella di David. Prigionieri ebrei che lavoravano in una fonderia nel lager esterno di Hindenburg furono sostenute e appoggiate da operai polacchi. Anche internati che lavorarono in una fabbrica di macchine utensili di Sosnowitz riferiscono che operai polacchi passavano loro di nascosto generi alimentari e lasciavano per loro sigarette fumate per metà. Il capomastro polacco Niklas Zinski procurò a 4 prigionieri russi che lavoravano nella stessa fabbrica abiti civili, favorendoli così nel loro piano di fuga. Charles Goldstein fu trasferito a Varsavia con un comando di Auschwitz per eseguire lavori di sgombero delle macerie. Furono notati dagli abitanti della città a causa della loro divisa da internati e del loro aspetto particolarmente debilitato. Più di una volta persone sconosciute ci dichiararono la loro solidarietà, ci fecero coraggio e ci salutarono persino con una sorta di reverenziale rispetto. Per noi, che da anni eravamo abituati a essere insultati con invettive, pedate e bastonate, queste dimostrazioni di amicizia furono una grande esperienza, scrive Goldstein. Come suoi compagni, anche lui portava sulla casacca la stella di David. Negli anni 1943 e 1944 si formò attorno ad Auschwitz una catena sempre più fitta di fabbriche di armamenti. Il direttore medico così si espresse con il suo amico dottor Fischer: adesso non possiamo più salvarci da questi stabilimenti che richiedono un numero sempre crescente di prigionieri. Ciò contraddice l'affermazione spesso fatta dopo la guerra, secondo cui l'industria bellica era stata praticamente obbligata a impiegare internati. In questi stabilimenti gli uomini dell'SS dovevano limitarsi a compiti di sorveglianza, mentre il lavoro veniva guidato da direttori, ingegneri e capisquadra tedeschi, che improntavano a modo loro il clima di lavoro. Es riassunse in modo sbrigativo: aveva saputo che gli internati non venivano maltrattati solo dagli uomini delle SS e dai funzionari, bensì anche da impiegati civili. La AG Farben eresse per prima uno stabilimento nelle vicinanze del lager, già all'inizio del 1941, vicino a Monowitz, si diede il via alla costruzione di una fabbrica chimica per gli stabilimenti Buna. Il lager esterno, che fu costruito nelle immediate vicinanze di questa fabbrica, un anno e mezzo dopo, divenne in poco tempo il più grande lager di lavoro, appunto in conseguenza del fatto che veniva richiesto un numero sempre maggiore di internati che prestassero il loro lavoro all'esterno del lager. Per questo motivo, e a seguito del fatto che dopo la fine della guerra alcuni direttori della IG Farben furono chiamati come correi davanti a un tribunale militare americano, il comportamento degli addetti civili tedeschi di questo stabilimento è ampiamente documentato. Infatti, in quell'occasione molti ex internati vennero ascoltati come testimoni, a conferma del fatto che il carattere del campo di sterminio non poteva essere ignorato dagli altri dirigenti di questo stabilimento. Si cita la dichiarazione giurata che Christian Schneider, membro del Consiglio di Presidenza, fece davanti al Tribunale di Norimberga. I camini dei forni del campo di concentramento di Auschwitz potevano essere visti dalla AIG di Auschwitz. Ho sentito che gente della AIG che era stata ad Auschwitz aveva detto di aver personalmente sentito il lezzo di bruciato. Si trattava di Walter Dierfeld e di altri ingegneri che erano stati in visita ad Auschwitz. Queste persone mi raccontarono che era un odore terribile. Il dottor Friedrich Entres, che era stato nel 1943 per lungo tempo medico di lager a Monowitz, dichiarò a verbale: il movimento di internati a Monowitz era molto grosso. I prigionieri erano deboli e sottoalimentati. A questo proposito va rilevato che la prestazione di lavoro che veniva richiesta dagli internati non era in rapporto con le condizioni di vita e con l'alimentazione che ricevevano. Il lavoro prestato dagli internati del campo di concentramento era conveniente per la IG Farben, in quanto avrebbe dovuto altrimenti offrire a lavoratori civili condizioni molto più favorevoli. Entres riferì che la IG Farben, durante un colloquio avvenuto nella primavera del 1943, aveva insistito affinché l'ospedale di Monowitz venisse mantenuto nelle dimensioni più contenute possibili, in quanto Laigle ci teneva molto ad avere da Monowitz il maggior numero possibile di prigionieri idonei al lavoro. Da questo colloquio derivò che da allora tutti gli internati che si ammalavano venivano sì ricoverati nell'ospedale di Monowitz, ma vi potevano rimanere solo per un determinato periodo e, se il loro stato di malattia perdurava troppo a lungo, 3 o 4 settimane, venivano riportati al lager principale, da dove, in massima parte, venivano poi mandati a Birkenau, nelle camere a gas. Quando il totale degli ammalati superava del 5% il numero stabilito, il medico di lager doveva compiere una selezione. Chiaramente, Dierfeld si faceva guidare da considerazioni di carattere commerciale. Laigle doveva versare al comando una certa cifra per ogni internato inserito nel lager di Monowitz. Un prigioniero non idoneo al lavoro che fosse stato allontanato da Monowitz poteva essere dedotto dal conto dell'Aigè. I prigionieri ebbero modo di rendersi conto di questo atteggiamento dei funzionari in posizione dirigenziale. Samuel Graumann fu incaricato una volta di guidare un comando di lavoro composto da un centinaio di ragazzi fra i 14 e i 17 anni. Un ingegnere tedesco pretese che incitasse i ragazzini con colpi di bastone, perché dobbiamo mettercela tutta per arrivare alla vittoria. Un capomastro tedesco fece di tutto per far eliminare Graumann come caposquadra, perché egli aveva permesso ai suoi sottoposti di lavarsi durante il lavoro. Il capomastro disse che non aveva affatto bisogno di un caposquadra compassionevole. Un imprenditore civile che doveva eseguire dei lavori di rifinitura nell'ambito dello stabilimento su incarico della direzione della IG venne caratterizzato da Graumann come uno sfruttatore della peggior specie. Egli ordinò che gli internati portassero in una volta più mattoni di prima e incitò contro di loro le sentinelle. Metzger Silber ricorda: quelli dell'Aige stavano a guardare quando i prigionieri venivano picchiati e sorridevano anche apertamente. Primo Levi ha descritto in modo molto preciso un certo dottor Panwitz del reparto polimerizzazione degli stabilimenti Buna, dato che quella volta la direzione dello stabilimento aveva richiesto dei chimici. Levi, insieme con altri che avevano studiato chimica, fu sottoposto a un esame. L'esaminatore era il dottor Panwitz, alto, magro e biondo, agli occhi, i capelli e il naso così come dovrebbero averli tutti i tedeschi. Levi sta davanti alla sua scrivania. Quando ebbe finito di scrivere, alzò gli occhi e mi guardò. Da quel giorno io ho pensato al dottor Panwitz molte volte e in molti modi. Mi sono domandato quale fosse il suo intimo funzionamento di uomo, come riempisse il suo tempo all'infuori della polimerizzazione e della coscienza indogermanica. Soprattutto quando io sono stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma solo per una mia curiosità dell'anima umana. Perché quello sguardo non corse fra due uomini. Se io sapessi spiegare a fondo la natura di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario, tra due esseri che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l'essenza della grande follia della terza Germania. Quello che tutti noi dei tedeschi pensavamo e dicevamo si percepì in quel momento in modo immediato. Il cervello che sovrintendeva a quegli occhi azzurri e a quelle mani coltivate diceva: questo qualcosa davanti a me appartiene a un genere che è ovviamente opportuno sopprimere. Nel caso particolare occorre prima accertarsi che non contenga qualche elemento utilizzabile. Pagina 470.